Bene, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Palomeni. Ciao Stefano.
Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti.
Ben trovato. Senti Stefano, ti posso fare una domanda al volo mentre sto per presentare chi sta con noi in questo passaggio? Facciamo una sorta di scelta iniziale, poi andiamo su altri temi. Castro ha fatto una gran bella partita con il Bologna. Nico Pass è un talento eccezionale, hanno la stessa età. Chi scegli adesso?
Nico Pass.
Perché? Dammi una motivazione veloce.
Perché credo che abbia un talento straordinario e può soltanto migliorare, quindi anche Castro, però Nico Pass
scegli. Vado a dare il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Daniele, ben trovato.
Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, ben trovati.
Ti faccio la stessa domanda, chi scegli tra questi due talenti che hanno 20 anni, entrambi giovanissimi, io voglio la loro età.
Io scelgo anch'io Nico Pass, perché talento straordinario, mi sembra che abbia margini di miglioramento ancora notevoli.
Margini di miglioramento ancora notevoli. Adesso lo chiedo anche a Massimo Orlando. Buon pomeriggio Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, Stefano, Marco, un saluto a tutti. Ma anch'io scelgo Nico Paz, perché per quello che è stato detto, il talento può migliorare, è anche cattivo il giusto, no? Per giocare a calcio a quei livelli. E Castro, che è un talento, mi sembra che però la porta non la veda molto, ecco, se proprio devo essere sincero fino in fondo. Però gran bel giocatore anche lui.
Gran bei due giocatori, e faccio proprio la sentenza finale, gliela faccio fare a Beppe Incocciati. Ciao Beppe.
Ciao Beppe.
Buon pomeriggio a voi.
Chi scegli tra questi due ragazzini?
Anch'io confermo quello che è stato appena detto da Massimo.
Quindi Nico Pass anche tu scegli?
Sì.
E poi è vero una cosa, è anche bello cattivello in campo, hai visto? Quando deve legnare, legna pure tra le altre cose.
Cioè.
E va bene, ho fatto questo giro perché sono due giovanissimi che si stanno appunto segnalando in questo...
Scaloni poi lo sta convocando.
Sì. E allora faccio un altro giro.
Piace molto a Messi.
Sì, giocatore che piace molto, sì. Ma ti ricordi Pasculli che cosa disse? Pasculli lo disse, Nico Pass è molto attenzionato in Argentina.
No. Scaloni non convoca Nico Pass a posto di Dybala, questa è cronaca, anche questa non è un'opinione.
Ma ti ricordi Pasculli qualche settimana fa che cosa ha detto?
Pasculli proprio
ha detto Nico Pass è molto attenzionato, mentre non se lo sfilano per niente a Dybala.
Aggiunse Dybala, non in Argentina nessuno si chiede perché non sia...
Sono più attenti a Nico Pass, ad esempio, che piace moltissimo.
Ma noi andiamo avanti così.
Sì, sì. Beppe, ti faccio una...
La personalità è quello che impressiona di più di questo ragazzo. Il talento è evidente, no? Ma la personalità, quando prende la palla, non ha paura di sbagliare, di calcia, tira le punizioni. Abbiamo visto che punizione ha tirato ieri, insomma... Grandissima personalità, veramente.
Beppe, prima di andare al Milan ti voglio fare un'altra domanda. Abbiamo visto Neres con il Napoli al posto di Kvaratskhelia. Secondo te è meglio in questo momento lui di Kvaratskhelia? In questo momento, Beppe.
Beh, io userei entrambi in campo, però... Neres certamente non lo scopriamo adesso, un giocatore che... È un po' quello che è il prototipo dei giocatori sudamericani, giocatori che rischiano continuamente quello che è il confronto essenziale in questo gioco, che è l'uno contro uno senza problemi. Spesso ne escono vincitori e questo significa creare superiorità numerica, mentre noi siamo rimasti un po' fermi a questo... maledetto possesso palla che toglie le responsabilità ai giocatori, forse perché non hanno portato avanti questa cultura, che è la cultura più importante in questo gioco, cioè quella di comunque costringere gli avversari all'errore, soprattutto con queste caratteristiche. Quindi i sudamericani hanno questo concetto di calcio, che è il concetto più sano secondo me, perché sviluppa la qualità, sviluppa quello che è l'essenza di questo gioco, e quindi noi facciamo più fatica.
Tu li utilizzeresti entrambi, hai detto?
Sì, assolutamente sì. Sono giocatori che fanno la differenza, soprattutto perché entrambi non hanno difficoltà a puntare l'uomo. Una volta gli allenatori, soprattutto nei settori giovanili, dicevano punta all'uomo, ma lo dicevano a quelli che erano capaci a saltare l'uomo.
Certo,
oggi
certo.
Mi sembra che gli allenatori prevalentemente dicono gioca dietro, allarga, gioca dietro finché si arriva al portiere.
E poi gioca il portiere. Massimo, Orlando, facciamo un giro su questa cosa, perché io ho sentito che Conte comunque ha detto bisogna sudarselo il posto, non è detto che quando uno... Ha fatto capire che questo ragazzo ha acquistato tanti punti a fine gara contro Udine. Ma Orlando...
No, no, a parte che sono d'accordo con Beppe che per me dovrebbero giocare tutte e due, non vedo che equilibri sposti se non gioca Politano, sì, è un po' più bravo in fase di non possesso, però quando tu hai due giocatori così e soprattutto un Erez così che salta l'uomo con quella facilità, visto che il Napoli comunque fatica ad organizzare in fase offensiva, no? Secondo me è assolutamente... Da mettere in campo tutte le partite e soprattutto adesso rende più di Kvaratskhelia, che è in difficoltà di testa, l'abbiamo visto appunto non bene nelle ultime partite, è un giocatore che cominciano a conoscerlo, lo raddoppiano, lo triplicano, trova pochi spazi. Insomma, io non se fossi in Conte non rinuncerei mai in questo momento a Neres.
Stefano, tra l'altro, ha fatto bene, però io non so se sei d'accordo, nella scelta finale deve crescere, sì, perché nella scelta finale dell'ultimo proprio...
Evidentemente una freccia in più,
sì,
all'arco di Conte, e quindi io credo che sia un giocatore, sono d'accordo. Cioè, adesso secondo me Napoli potrebbe trovare Conte una soluzione in più là davanti. Cioè, faccio un esempio, potresti anche privarti in alcune partite, visto se la squadra ovviamente risponde, certo, bene, sta bene atleticamente, vivace, contenta, entusiasta, facendo fuori magari qualche partita McTominay, c'è Lobotkan, chissà, Kvaratskhelia sotto punta Lukaku, a sinistra Neres e a destra Politano, secondo me diventa una cosa e lì lì ti dico che il Napoli potrebbe staccare il biglietto per fare un'impresa colossale. Io ti ho sempre risposto che se il Napoli dovesse vincere uno scudetto compierebbe un'impresa Conte, e lo riconfermo. Però con Neres non al posto di Kvaratskhelia, al posto di McTominay.
Ho capito. Una soluzione tattica diversa.
Sì, soluzione meno traffico. Mm-hmm. E poi il problema sono degli avversari, perché ne devi marcare 4.
E pure questo è vero. Daniele, sei d'accordo? Oppure che ne pensi di questo giocatore che comunque, ripeto, ha fatto bene contro l'Udinese?
È interessante questa idea tattica di Stefano. Però rinunciare a McTominay francamente è un po' difficile, perché è un giocatore che dà molta fisicità, dà molta presenza, riesce anche in fase negli ultimi 16 metri, ogni tanto segna dei gol importanti, l'abbiamo visto, quindi insomma secondo me Conte difficilmente ci rinuncerà. Io credo che Neres possa giocare tranquillamente assieme a Kvaratskhelia a destra al posto di Politano, come ha detto giustamente Massimo. Orlando, chiaro, Politano ti garantisce una copertura migliore in fase di non possesso, però sono gli altri che si devono preoccupare, se hai da una parte Kvaratskhelia, dall'altra Neres e davanti Lukaku, insomma io mi preoccuperei di più.
Bene, bene, invece chiedo a Beppe quanto si deve preoccupare il Milan, caro Beppe, perché insomma sì, quest'ultimo risultato, tutto quello che sta accadendo, tu sei dalla parte di Fonseca, la scelta che ha fatto, ieri ci ha fatto vedere questi giovani, però io ho fatto la domanda: dove si va con questo tipo di soluzione?
Beh, ma il fatto che ci sia confusione dalla società in giù non fa più notizia ormai, quindi sì, quando si è in queste condizioni, peraltro noi che abbiamo giocato le abbiamo passate anche noi queste problematiche, peraltro io nel Milan proprio l'ho passate in tempi non sospetti, e tutto tende un po' a diventare più difficile di quanto già lo sia. Poi se vengono meno il supporto di giocatori che devono comunque garantire non solo gli equilibri, ma soprattutto essere stimolatori di così affrontare il sacrificio quando viene richiesto, allora sì, perché se poi quelli di maggiore spessore sono i primi a girare le spalle quando le cose diventano difficili, allora anche il miglior allenatore del mondo poco può fare. Quindi io sono tra quelli che pensa che, avendolo vissuto, il campo appartiene ai calciatori. I calciatori sono in grado di capire quali sono le difficoltà e sono solo ed semplicemente loro a cercare di dimostrare a loro stessi di essere capaci a risolvere i problemi, perché non c'è nessun altro, magari in tutti in tutte le nostre sfaccettature della nostra vita, nessuno te li risolve i problemi se non sei capace tu a risolverteli, no? E così anche in campo. Coloro che pensano di essere, diciamo, quelli che hanno maggiore, diciamo, valore sotto l'aspetto proprio dell'essere giocatori e si ritengono tali, sono quelli per primi che devono cercare di tirare fuori dalla palude e tutti gli altri, ma così non accade. E quindi da che parte stai, Marco? Dove ti metti stai male, quindi non so che cosa accadrà.
Ti chiedo solo una cosa, voglio sentire anche...
Non è un bel vedere.
Ti chiedo solo una cosa, da allenatore avresti fatto quel tipo di sfogo che ha fatto Fonseca ultimamente?
L'allenatore in difficoltà cerca di
scuotere,
provarle tutte, soprattutto quando si rende conto che ha perso un po', diciamo, il potere gestionale, quindi cerca di fare qualcosa, ma questo si dimostra che il problema sia proprio, diciamo, all'interno dello spogliatoio. Anche se io devo aspettare una freccia a favore di Fonseca, io non credo che il Milan abbia giocatori di altissimo livello e quindi credo che forse bisognerebbe rivedere un po' il pensiero che viene appropriato a questa squadra. Io non la vedo una squadra che all'interno della quale ci sono giocatori che possono fare la differenza tutte le domeniche. C'è qualcuno che a sprazzi forse la fa, ma su 10 undicesimi, se ce ne sono due in squadra, non sono sufficienti.
Stefano, la pensi così anche tu? Non è una squadra, perché io per esempio sono di un'idea diversa.
Potenzialmente è un'ottima squadra, però ci sono giocatori che diciamo li acquisti poi li riperdi, non so come dire. Okafor ieri è entrato, sembrava una cosa, ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare, non puoi entrare così in casa.
Stefano, scusa se ti interrompo. Io sono stato dentro quello stadio anche in momenti difficili. Lì quella maglia, quando ci sono questi momenti, pesa, sai quanto pesa quella maglia lì? E allora se hai Baresi, se hai...
Cioè, Cattolo, è evidente.
Se hai...
Però cioè, questi non stai lì in classifica.
No, certo, io capisco.
Allora ti tirano fuori, altrimenti se lo devi gestire da solo, non riesci. Questi ragazzi, Okafor, nel momento in cui vengono messi sotto pressione, dimostrano di non essere all'altezza di quella maglia. In quella maglia
è evidente, tu hai dei parametri, diciamo così, eccellenti, molto alti, quindi però
no,
insomma,
anche gli stessi nomi che io ti ho fatto, abbiamo passato dei momenti difficilissimi,
certo,
di contestazione e di quant'altro, però ne siamo sempre usciti fuori, perché io ero giovane, per carità, ma avevamo, diciamo, dei giocatori che sapevano gestire questi momenti di difficoltà e giornata dopo giornata erano bravi a tirarti fuori dalla palude.
Certo.
Oggi non vedo nessuno lì dentro che possa fare questo. Per di più, noi a quei tempi avevamo una società che era vicina, non era ostile, non era, capito? E quindi siamo riusciti a tirare fuori le problematiche.
Certo.
Oggi, obiettivamente, chi è che può dire che c'è un pool di giocatori all'interno che può risolvere questa problematica?
Stefano, dicevi
No, io credo che il Milan abbia potenzialmente degli ottimi calciatori, però c'è tanta confusione, ha compiuto delle imprese, è un po' come il discorso della Juventus, no? Se io voglio dire l'impresa di Lipsia,
Real Madrid,
il Milan, oppure anche Manchester City, la Juventus e poi pareggi con Venezia,
il Milan vince il derby in campionato,
il derby non stai lì, quindi credo che sia un problema. Forse quello che ha detto Beppe è vero, non è una squadra, diciamo, dalla grande personalità, questo è indubbio.
Okay.
Però secondo me giocatori buoni ce li ha. Credo che questa cosa del culo in braccio, ha dei problemi evidenti Fonseca con i senatori, con qualcuno della vecchia guardia, dai, se no non si spiega,
questa cosa al talento. Massimo, tu che ne pensi? È un problema, diciamo, ecco, di questo tipo, o ci vedi comunque delle responsabilità del tecnico?
Ma io, tu lo sai, ne parliamo ormai settimanalmente, io devo dare delle responsabilità all'allenatore.
Okay.
È chiaro che la società manca, non lo supporta, tutte cose che abbiamo detto, c'è molta confusione, no? Però è dall'inizio dell'anno che ha problemi con troppi giocatori. Vuol dire che non è riuscito a creare il gruppo, Marco,
sì,
abbi pazienza.
Io la penso come te.
Non vedo altre spiegazioni, perché è vero, magari non sarà all'altezza dell'Inter, del Napoli e di questa Atalanta, ma non ti puoi ritrovare a 15 punti dalla prima in classifica. E ogni settimana una polemica, ogni settimana una polemica. Cioè, io se devo vincere la partita, te Hernandez, che senso ha mettermi dentro due ragazzini ora? Che senso ha? Cioè, voglio dire,
dove va, ma poi siano... qual è la dove ti porta una soluzione di questo tipo?
Ti porta che hai fatto un pareggio di nuovo, non per colpa dei ragazzini,
ci mancherebbe, certo.
Che però chiaramente
ma tu quando eri alla Fiorentina, no? Se non ti allenavi bene e rispondevi all'allenatore e avevi un atteggiamento ostile nei suoi confronti, magari chiacchieravi con i tuoi compagni e ti facevi vedere che eri contro l'allenatore, ma l'allenatore che fa? Ti fa giocare lo stesso, secondo te?
No, Beppe, tu c'hai ragione, però Beppe, questi giocatori con Stefano Pioli hanno dato il 200% e più o meno erano gli stessi giocatori. Vuol dire
difatti, dopo un po' Stefano Pioli l'hanno mandato via. Cioè,
no, vabbè, però ha vinto lo scudetto, si abbracciavano, è arrivato in semifinale.
È stato pure parecchio, è stato pure parecchi anni Pioli, però, cioè, non è che è stato un giorno, ecco.
Massimo, a Teo Hernandez e lo stesso Leao, non gli era dato, diciamo, il coronamento di essere i leader di una squadra.
Ma non sono leader, sono d'accordo, non sono leader.
Ma e avevano tutto da guadagnare. Adesso che hanno raggiunto un livello, il loro livello, secondo me, di intelligenza non gli ha consentito di crescere anche sotto punto di vista, sotto questo punto di vista, perché dimostrano di essere immaturi. E la problematica è questa, secondo me.
Aspetta, allora...
gruppo se hai degli immaturi in mano, poi, capito, Massimo?
Certo. No, capisco il tuo discorso, ma ti ripeto, io con i giocatori, e poi lasciamo la parola a Daniele, con questa rosa che ha il Milan, cioè problemi o non problemi, poi si valuta sempre i risultati sono drammatici, e il Milan molto probabilmente non si qualificherà per la prossima Champions League. Cioè,
se continua di questo passo, sì, sono d'accordo. Ecco. Daniele, tu che idea ti stai facendo?
Perché... Guarda, la mia idea è che il Milan sia una nave in mezzo a una tempesta, ma non si capisce chi sia il comandante che può portarla fuori da questa tempesta. Allora, il problema qual è? Nasce quando il plenipotenziario Ibrahimovic sceglie l'allenatore, che secondo me non era l'allenatore giusto per questo Milan. Dopodiché la società dov'è? Non si sa, sta in America... Cardinale ogni tanto appare, Scaroni conta come due di coppe quando briscola denari, Fonseca spara sugli arbitri, viene sconfessato lo stesso dopo pochi minuti dal giocatore, da Morata e dallo stesso Scaroni, e adesso fa il braccio di ferro con alcuni giocatori per arrivare a che cosa? La società cosa fa? Dov'è? Ibrahimovic cosa? Qual è il ruolo di Ibrahimovic? Il plenipotenziario, il boss, come dice lui, dice, ma credo che ne sia un ruolo di cui lui non è all'altezza, perché non l'ha mai fatto questo ruolo. Non si può diventare improvvisamente grandi dirigenti o grandi allenatori dopo essere stati grandi giocatori, non è automatico. E secondo me il Milan sta pagando tutto questo.
Vi posso chiedere, facciamo l'ultimo giro prima di chiudere, rapporto rosa, quindi la squadra e risultati fatti ad oggi, chi sta sbagliando di più tra Motta e Fonseca? Stefano, considera un po' tutto, rosa e risultati ad oggi, chi sta sbagliando di più?
Adesso voglio dire, considerando anche, voglio dire, ci metterei anche tutto il discorso della
tutto,
società
tutto. Mettiamoci tutto.
No, ma sul campo secondo me Fonseca sta facendo peggio, perché non c'è quell'unità di intenti che sembra esserci alla Juventus. Motta, al di là dei risultati che non sono soddisfacenti, ha creato un gruppo.
Ok. E questo invece di qua manca, questo aspetto.
Sì, questo non c'è proprio, questo gruppo.
Daniele, chi sta facendo peggio considerando un po' tutto?
Senza dubbio Fonseca, perché il Motta ha un'idea di squadra che sta creando, sta costruendo. Evidentemente siamo ancora lontani, però c'è un'idea. Fonseca mi sembra che abbia di poche idee ben confuse.
Orlando?
No, qui copia e incolla con Daniele, no, davvero, dai, Fonseca sembra non avere soluzioni, non ha idee, non ha la squadra in mano, Poi quello che ha detto Beppe, capisco benissimo che le dinamiche dello spogliatoio, perché le abbiamo vissute. Dall'altra parte non sta funzionando, però l'idea di gioco ce l'ha Thiago Motta. Non sta funzionando, lo abbiamo criticato, però la sensazione è che stia peggio il Milan.
Beppe Incocciati.
Diciamo, se fanno la conta tutte e due
è dura, è dura
ma io sono contento, lo sai perché? Perché sono contento di vedere l'Atalanta gestione italiana, il Napoli gestione italiana, la Lazio gestione italiana, che sono lì, perché tanto per ricordare a tutti quanti noi, a me per primo, che noi non abbiamo bisogno di tutti questi fenomeni che arrivano dall'estero e non fanno altro che, guarda caso, i fatti lo dimostrano, stanno rovinando il gioco più bello che abbiamo a disposizione, per semplicemente una questione di interesse. Hanno dimenticato quanto sia importante la relazione tra la società e i giocatori per lavorare in un contesto di serenità. Lo spirito di appartenenza non gli interessa nulla. Addirittura ho visto che il presidente del Milan non va ai festeggiamenti del 125esimo anno di questa gloriosa società, proprio perché non gli interessa nulla, gli interessano solo, come si dice, gli spiccioli di questo sport. E questa è la rovina, purtroppo, alla quale noi stiamo assistendo. E quindi io dico viva De Laurentiis, viva Lotito, vivano tutti coloro che fanno parte della mia nazione, che dimostrano effettivamente di saper fare calcio, perché sono vicini alla squadra e capiscono tutte le esigenze e tutto ciò che significa essere dirigenti di una squadra. Gli altri, mi dispiace, ma non è così.
Non ti piacciono? Quindi,
no, non mi piacciono. Non mi piacciono.
Oppure
non,
però,
non
però c'è anche chi...
Guarda,
no, però c'è ad esempio... Nell'Inter c'è una scelta diversa, c'è comunque anche lì una situazione che non è italiana, però lasciano le persone competenti al timone.
Marotta,
esatto.
C'è Marotta che gestisce
tutto. Però lì hanno fatto una scelta diversa, cioè hanno detto vabbè, noi entriamo, però lasciamo tutto l'entourage che sappiamo essere molto bravi, che conoscono, sì. E allora...
Non stiamo parlando della Roma, perché...
Stiamo parlando
della Roma, e io credo che tutti i tifosi delle squadre che abbiamo detto adesso non sono affatto soddisfatti.
No.
Ma non tanto, ma
beh,
non
ieri
tanto.
C'era un coro, noi non siamo americani a San Siro.
Ma non tanto per i risultati della squadra, è che si sono persi i riferimenti strutturali di un contesto familiare che è una squadra, perché non dimentichiamo che le caratteristiche di una squadra o di un ambiente di lavoro è, secondo me, correlato a quelli che sono i valori che si trovano in una famiglia. Se perdi quello...
Certo. Anche l'Atalanta non è più italiana, ricordiamo, però hanno lasciato i percassi.
Sono d'accordo parzialmente con quello che dice Beppe, perché sarebbe anacronistico, cioè il mondo cambia, anche le proprietà devono avere la possibilità. No, però sono d'accordo con quello che tu dici, Beppe, cioè voglio dire, correggetemi se sbaglio, ma il Milan non ha vinto lo scudetto con Elliott, che era un fondo?
Sì.
C'erano Maldini, però
esatto.
Cioè, quindi alla fine si è disperso forse, ecco,
l'appartenenza,
un punto di riferimento,
esatto,
che possa mettere
questo
d'accordo.
Vogliamo
tutti.
Dire,
hanno
questo.
Preso Ibrahimovic.
Stefano, scusa, ma io potrei risponderti: ma quanti scudetti ha vinto e quante Champions League ha vinto con la famiglia Berlusconi?
No,
Milan?
Vabbè, ma
sì,
certo,
però
Beppe,
ormai
però
quello è passato. Ormai purtroppo
è irripetibile. Insomma, quello è proprio
purtroppo.
Per dirti che
io sono d'accordo con quello che tu dici, però ecco, l'Inter lo dà dal pallino in mano a Marotta, Ausilio e via dicendo.
Lo scudetto vinto dal Milan è stato sì uno scudetto meritato,
però c'era Maldini.
Sì, però è stato un fuoco di paglia, perché già l'anno dopo è
sì, siamo d'accordo, però ha fatto Champions League, cioè, c'era una certa più o meno una stabilità che adesso non si vede.
Sì, assolutamente.
Pioli è durato 4 anni e mezzo, c'era Maldini, Massara. Cioè, c'erano italiani, no?
C'era un'appartenenza
più forte,
no? Dove tu identificavi comunque.
Ti do ragione.
Sì, su questo, va bene. Mi devo fermare. Saluto tanto Beppe Incocciati per essere stato con noi. Grazie,
ciao,
Beppe. Un abbraccio.
Ciao.
A presto. Saluto e ringrazio anche Daniele Garbo. Daniele, a presto.
Ciao, Daniele.
Un abbraccione.
Ciao, ragazzi.
Un abbraccio a Daniele. Massimo, tu rimani lì perché ripartiamo tra pochissimo con altre considerazioni. A tra poco.